Il romanzo della vita di Giacomo Puccini, di Giuseppe Adami. Adattamento radiofonico in 10 puntate di Claudio Ricordi. Regia Claudio Laiso. Prima puntata.
La luce di Verdi. I tre ragazzi camminavano lesti in fila indiana. Giacomino era in testa, capelli al vento, e segnava il passo con energico ritmo, come era suo dovere. Infatti quella, per così dire, passeggiata di oltre 20 chilometri dalla nativa Lucca a Pisa, vituperio delle genti, l'aveva ideata e organizzata lui, scaldando col suo entusiasmo l'incertezza dei due compagni, che erano Carluccio Carignani e Gigi Pieri.
Oh, ragazzi, la settimana prossima a Pisa esce la Ida.
Sa d'andarci!
Certo, sa d'andarci!
Basterà che ci si alleni durante queste sere.
E in quel settembre del 1876, i nostri tre campioni podisti, assetati di musica verdiana, abbacinati più che dal sole, dal miraggio di poter assistere al grande avvenimento, erano sulla strada polverosa, ricchi di giovinezza e di energia. Giacomo aveva 18 anni, gli altri su per giù la stessa età. Dopo una breve sosta all'ombra degli ulivi per aprire il cartoccio dei viveri, ripartirono. Mancavano ancora 3 ore allo spettacolo quando giunsero a Pisa. La città era tappezzata di enormi manifesti col titolo dell'opera, che era arrivata anche là, dopo il grande trionfo scaligero del 72, a pochi mesi di distanza dal trionfo del Cairo. Il capolavoro aveva dunque impiegato 4 anni per offrirsi all'ammirazione dei pisani. Ma Giacomo pensava che se i pisani veder Lucca non possono, lui e i suoi due compagni lucchesi potevano, camminando ben bene come nelle fiabe, veder Pisa e la Ida. E forse quel che l'aveva irresistibilmente trascinato in quella audace impresa gli ribolliva fatalmente nel sangue per destino atavico: il sogno del teatro. Ma Giacomo, nella sua prima giovinezza, non aveva proprio voglia di far nulla. Per levarselo di casa ed imporgli una disciplina di cui era intollerante, la madre, la signora Albina, era riuscita a farlo accettare prima nel seminario di San Michele e poi in quello di San Martino. Tentativi inutili. Gran marinar la scuola per correre sulle mura a preparar laccetti e infilar pagne sugli ippocastani per i passerotti. La mamma era disperata. E allora lo zio Magi pensò di portarsi Giacomino per le chiese dove egli suonava l'organo e di farlo cantare da contralto. Quando stonava, ed avveniva spesso, erano potenti calci negli stinchi che lo zio gli sferrava, finché un giorno, convinto che con la voce non se ne cavava nulla, dichiarò scoraggiato alla sorella che Giacomo per la musica non aveva proprio nessuna tendenza. Ma la signora Albina non si scoraggiò. S'era prefissa di fare almeno del figliolo un modesto organista, tanto da campare. E per non togliersi anche questa speranza, ne parlò all'Angeloni perché se lo prendesse all'istituto musicale. Carlo Angeloni, che era fra l'altro un appassionato cacciatore, fino dalle prime lezioni per conquistare il discepolo, cominciò a discorrere con lui di vischio, di richiami, di civette e di lodole. E in breve si stabilì tra loro sì intensa simpatia che il maestro poteva fare di quel ragazzo tutto quel che voleva, persino un organista, come era tradizione di famiglia. Ma in quel momento, là davanti al teatro, Giacomo si infischiava delle musiche sacre, degli antenati e persino delle monache dei servi che l'avevano caro e dopo le funzioni gli offrivano fumante la cioccolata. Non pensava che all'opera, era la Ida che voleva sentire. E per sentirla bisognava escogitare il sistema d'assistere, senza pagare, che di soldi non ne avevano uno, allo spettacolo. A toglier di pena se stesso e i due amici, vinta l'innata timidezza, Giacomino si diresse al portiere piantato sull'ingresso, chiedendogli d'un fiato:
dica, potrei parlare all'impresario?
Al signor Boccioni?
Proprio lui.
No, ora non è possibile, era dentro al botteghino.
Gli è che dovrei riconsegnargli una lettera.
Urgente!
Sì, sono venuto da Luca apposta per recapitarla in mano propria.
E se ci lascia passare?
Ho qui con me due amici.
E ce ne si sbriga subito.
Il portiere capì, sorrise sotto i baffi e disse con magnanima bontà:
passino pure.
Il gioco era riuscito. Appena varcata la soglia, evitando il botteghino, i tre ragazzi sgusciarono all'assalto della scala della galleria. Il teatro era ancora buio e deserto. A guardare da lassù pareva un baratro immenso e pauroso. A tratti s'udiva dietro il sipario il picchiar dei martelli dei macchinisti che davano gli ultimi tocchi all'impianto delle scene. E ad ogni colpo Giacomo sussultava come se qualcuno gli battesse sulle spalle per cacciarlo via. Dopo un'ora d'attesa furono atterriti dal vociare di gente che saliva. Avevano fatto porta e la folla a fiumane correva a prendere posto. I ragazzi il loro posto ben centrale, in faccia al palcoscenico, se l'erano già preso e meritato, ma non si sentirono sicuri fino a che alle 8:30 precise il direttore d'orchestra, battendo tre colpi sul leggio, diede l'attacco. Silenzio religioso e misterioso. Giacomo s'aspettava che l'opera s'aprisse con squilli alti e trionfali, quando dilagò invece quel pianissimo di violini, dolce e lieve come un battito d'ali. Trattenne il respiro e si premette il cuore che pareva scoppiargli di commozione. Un'onda di poesia l'avvolgeva e trascinava in un'atmosfera irreale, sempre più in alto, sempre più lontano. E di mano in mano che l'opera procedeva, era una febbre intensa che gli bruciava il sangue, un'ebbrezza di sogni, di speranze, di volontà, una sete ardentissima di gloria, di splendore, in un mondo vastissimo, tutto da conquistare. Verdi gli parve un dio, potente e protettore, che guardava lui tapino da lassù, e misericordioso con la sua sacra mano gli apriva le bronze e chiuse porte d'una strada infinita. L'anima del giovane Puccini quella sera certo comunicò con l'anima del grande. E al ritorno, nella notte limpida e stellata, che profumo possente veniva dalla Versilia e dalla Carfagnana. La strada era leggera e tutta canora. I motivi verdiani alitavano sospesi tra terra e cielo, carezzavano i cipressi e gli ulivi. Nessuno dei tre ragazzi ardiva di parlare per non rompere l'incanto che avevano chiuso in cuore. Visione insuperabile e incredibile di bellezza perfetta. Fantasmi di guerrieri e sacerdoti, di egiziani e di etiopi, di flabelli, di idoli, di inconsuete trombe, veniva al loro incontro, sorgevano e svanivano ad ogni passo. Le acque chiare del Serchio si tingevano di azzurrità di Nilo, e i cespugli diventavano palmizi, e le Apuane prendevano l'aspetto dell'immenso Ftah, tanto invocato, dominatore dei destini umani. San Giuliano, Rigoli, Ripafratta, Montuoro e finalmente all'alba l'alta torre dei Ghinigi, le verdi mura di Lucca, sicupe e massicce da sembrare la cerchia di una grande prigione. Nasceva il giorno quando gli amici si separarono davanti alla casa dei Puccini, nella stretta e tetra via di Poggio. Una figura diafana s'affacciò alla finestra.
Oh Giacomo, Giacomino, sei tu? Sei ritornato?
Sì, mamma.
Ma poi, salendo le scale buie ed umide, il ragazzo, come se volesse imprimersi una decisione maturata in quella notte, mormorò a se stesso:
mamma, ne sono tornato, ma per poco. Presto ripartirò.
Il romanzo della vita di Giacomo Puccini, di Giuseppe Adami. Adattamento radiofonico in 10 puntate di Claudio Ricordi. Giuseppe Adami, Claudio Moneta. Giacomo Puccini, Igor Horvat. E con Matteo Carassini, Augusto Di Bono, Adele Pellegatta, Claudio Ricordi, Antonio Zanoletti. Editing e sonorizzazione Angelo Sanvido. Regia Claudio Laiso. Il romanzo della vita di Giacomo Puccini di Giuseppe Adami è edito da Il Saggiatore.